visto questa grida che è arrivata. Allora iniziamo il nostro percorso seguendo la proposta di Teruel, che vi ho schematicamente illustrato la volta scorsa. Questa sera vorrei concentrarmi, tempo permettendo, sul primo capitolo, dedicato proprio a cosa intendere per liberazione, con un approccio, potremmo dire, filosofico, fenomenologico in particolare. Ricordo, adesso mi concentro su questo capitolo, ricordo che la tesi, l'assunto di Teuban rispetto alla teologia della liberazione e dunque anche la fede che è corrispondente, la fede con il correlato antropologico della liberazione, l'assunto di Teuban è che il guadagno del Vaticano II, ovvero il concetto storico cristocentrico di liberazione, merita di essere approfondito e sviluppato dal punto di vista antropologico. Questo detto in estrema sintesi, ma appunto con fedeltà al pensiero dell'autore. Va bene, si potrebbe dire, affermare che la liberazione si dà storicamente, parole e gesti intrinsecamente connessi, che si dà cristocentricamente, ma perché questo non rischi di rimanere un principio che oggettiva la liberazione in quell'evento storico, per quanto unico, singolare, assoluto, ma perché si possa vedere come tale rivelazione continua ad essere attuale, viva, nel presente dei nomi, occorre appunto recuperare o elaborare un concetto antropologico di rivelazione. Questo è un po' l'assunto, la tesi che percorre tutta la proposta di Teuban in questo volume, in questo volume e in altri suoi scritti. Questo primo capitolo sul quale ci concentriamo, che è direi squisitamente filosofico, antropologico, io ve lo propongo nei punti che trovo salienti e magari qua e là mi permetto di corredarlo, di aggiungere qualche considerazione. Allora, di questo capitolo, di questo percorso, mi pare siano tre i passaggi fondamentali che inviterei a tenere presenti. Il primo passaggio, lo sforzo di mettere in luce delle esperienze umane di rivelazione, quindi un approccio fenomenologico. Quand'è che umanamente noi viviamo qualche cosa che consideriamo e chiamiamo rivelazione nell'esperienza universale accessibile a tutti, dov'è che accade qualche cosa che noi chiamiamo rivelazione, indipendentemente, non contro, ma indipendentemente dalla prospettiva teologica sulla quale ci siamo già concentrati, ma appunto per andare verso un apprezzamento antropologico della rivelazione occorre partire da qui. Nell'umano, quando accade qualche cosa che chiamiamo generazione. Secondo passaggio, un po' un procedimento analogo per certi versi si sovrappone, ma secondo passaggio è quello che cerca di identificare ed elaborare la liberazione nei linguaggi quotidiani. O al primo passaggio l'esperienza umana, secondo passaggio i linguaggi umani che accennano, alludono, nominano la liberazione. In questo secondo passaggio io mi permetterò di affiancare, avvicinare ad alcune affermazioni di Teobaldo il riferimento a qualche testo biblico, neotestamentario, giusto per dare l'idea di come nello stesso linguaggio biblico la liberazione è attestata, poi più avanti lo farà anche il Teobaldo in altra maniera. Terzo passaggio di questo percorso sono alcune considerazioni più teoriche, più speculative, che ci permettono di tirare le fila, permettono a Teobaldo di tirare le fila su che cosa è liberazione. Allora, esperienze umane, approccio fenomenologico, secondo approccio linguistico, terzo, fissiamo qualche punto teorico su cosa è liberazione. Insisto a dire che questo percorso, il percorso di un capitolo, non è o non è ancora un percorso teologico. Non si può dire che è un percorso anti-teologico. Non è questo che voglio dire. Buonanotte, buonasera, buonasera. È la fecunda rivelazione, la rivelazione sessuale, allora so. Potremmo dire l'infrastruttura teorica antropologica del concetto di rivelazione. Va bene. Allora, partiamo con le esperienze umane di rivelazione che Teobald mette in luce, su alcune saremo molto più veloci, su altre ci soffermiamo un po' di più. Veloci sicuramente sulla prima esperienza indicata da Teobald, che è l'esperienza dell'informazione, delle notizie ricevute. Si viene ad avere qualche notizia. notizia che prima non si possedeva, quando si arricchisce magari dell'informazione, eccetera, eccetera. Secondo esperienza umana sulla quale merita che ci soffermiamo un po' di più, secondo esperienza umana che attiene, ha a che fare con la rivelazione, è nel campo delle scienze. Io vi invito poi a leggervi con calma i testi che trovate alle pagine 15 e 16 di Kant, Dedekind, Einstein, poi li vedete, li segnate per conto vostro. Però la cosa che mi interessa notare è che intanto dal punto di vista scientifico la scoperta scientifica non di rado viene nominata come rivelazione. Rivelazione. E improvvisamente o attraverso un travaglio piuttosto laborioso, una ricerca mirata o magari un po' più casuale, si arriva a scoprire che, appunto scoprire, notate anche questo verbo, poi ci torneremo, diventa una vera e propria rivelazione, una vera e propria rivelazione. E, su questo vorrei farvi notare che è estremamente interessante il fatto che di rivelazione si possa parlare, di fatto si parli, proprio in un campo come quello scientifico, delle scienze esatte, delle scienze sperimentali, dove parrebbe a prima vista che a farla da padrone, da protagonista principale se non esclusivo, è la ragione, e più precisamente una ragione strumentale. Una ragione strumentale. In realtà, di fatto, anche nel campo strettamente scientifico, dove per scientifico intendete che vogliamo segnalare appunto le scienze esatte, misurabili, sperimentali, interessante notare che anche nel campo scientifico accade che si nomina qualche cosa come rivelazione. Accade e si nomina qualche cosa come rivelazione, che allora comporta anche una sorta di fede. Comporta anche una sorta di fede. Lo stesso fatto che un'ipotesi scientifica, notate, un'ipotesi scientifica valida fino a quando non ne compare un'altra maggiormente verificabile, comporta un certo tasso di fede, di adesione a quella rivelazione che appunto ha costituito l'oggetto della scoperta scientifica. Rivelazione. Rivelazione. Applicato al campo scientifico che più vi interessa, la struttura dell'atomo piuttosto che, non so, quello che credete voi, l'origine dell'universo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, il campo dell'informazione, la rivelazione come scoop, come notizia nuova, campo della scienza, la rivelazione come la scienza delle scienze, come scoperta sensazionale, che suscita anche meraviglia nel testo di Einstein, molto bello, che leggerete questo tema della meraviglia è rilevante. E guardate che dove si parla di meraviglia, ovvero di stupore, siamo alla fede. Siamo alla fede. Avrei bisogno di dilungarmi un po' su questo, ma credo che l'intuizione la possiamo cogliere. Se ricordate, era Platone che diceva che il processo del pensare, del filosofare, inizia con il taumaturgo, cioè con il meravigliarsi, con lo stupirsi, che ci sia qualcosa piuttosto che il nulla. È interessante che si parli di meraviglia, si metta a tema la meraviglia, lo stupore, proprio nel campo delle scienze esatte, dove chissà, un concetto forse malinteso di scienza, riferito alla scienza stessa, potrebbe far pensare che tutto deve rimanere freddo, preciso, esatto, non avere margini appunto per lo stupore.
In questo senso quindi fede come il fatto di, non so come dire, fiducia nel fatto che si possa arrivare a avere una scoperta, cioè nel senso che uno lavora per una scoperta e ha fiducia e fede che riesce ad arrivare a raggiungere un traguardo, diciamo, una scoperta, in questo senso.
Sì, anche se il traguardo non può essere necessariamente prefissato, ma la fiducia che si possa arrivare a spiegare un certo fenomeno fisico, la fiducia che si possa arrivare a saperne di più sulla composizione dell'universo, che ne so, esemplificate come preferite. Questa fiducia è già fede in nuce. È certo che non la definiamo come fede religiosa o fede teologica o tantomeno cristiana, ma dal punto di vista umano, antropologico, è del tutto analoga alla fede religiosa, teologica, perché comporta l'affidamento. Attenzione, comporta l'affidamento ad una verità percepita precedente e più grande. Mi spiego? Rispetto a ciò che è già noto. Terzo campo di esperienza in cui si può parlare di rivelazione è quella che chiamiamo l'esperienza della illuminazione. Non pensate subito al Buddha, al buddismo, l'esperienza dell'illuminazione è un'esperienza quotidiana. Il verbo illuminare, il termine illuminazione non è esclusivo del buddismo, come sapete. Abbiamo alle spalle, produce sono effetti ancora nel presente, ma abbiamo alle spalle un fenomeno culturale imponente in Europa che si è chiamato l'illuminismo, Aufklärung, rischiaramento, letteralmente voleva dire questo, rispetto a un presunto o reale buio precedente, rispetto a una presunta o reale oscurità precedente, la ricerca razionale, le scoperte scientifiche hanno realizzato l'illuminazione. Bene, ma a cosa mi riferisco quando dico che noi parliamo di rivelazione in rapporto all'illuminazione? Penso a due esperienze. Ne potremmo trovare anche altre. Penso all'esperienza artistica. Nell'esperienza artistica, scegliete voi, se è un dipinto, un mosaico, se è una scultura, se è una produzione musicale, se è una poesia, se è... scegliete voi quale espressione artistica. Ma nell'esperienza artistica che cosa accade? Adesso concentratevi mentalmente per un istante su qualche cosa di artistico che vi ha molto colpito. Avete fatto, sì. Ecco, se ci pensate un attimo, l'esperienza artistica che ci colpisce, ci rapisce addirittura, ha di suo che riesce in maniera estremamente sintetica, che non vuol dire breve o corta, vuol dire sintetica, a dire il tutto. Faccio un esempio che anche di recente in parrocchia ho utilizzato perché mi ha colpito molto. Forse voi avete visto, sono molto noti e utilizzati anche nei prodotti, forse voi avete visto i mosaici di Rupnik, sì. Ecco, in particolare mi riferisco alla cappella Redentore Smart, che è la cappella del Papa, non so se Papa Francesco ci è mai entrato e lo utilizzi, ma il Collegio Cardinalizio l'aveva regalata a Giovanni Paolo II, l'aveva fatta rifare da questo appunto artista gesuita sloveno che ha messo insieme l'arte antica delle icone con tante suggestioni moderne. Comunque, fra i vari soggetti raffigurati sulle pareti di questa cappella ce n'è uno, così arrivo a spiegare, a fare un esempio di correzione e illuminazione. A un certo punto, con questo mosaico, Rupnik ha realizzato con mosaico una tavola, ai suoi due estremi. Questa tavola ha da un lato la donna che cosparge, che profuma i piedi di Gesù, ricordate l'episodio dell'unzione di Betania, quindi il vaso di alabastro rotto, eccetera. Dall'altro lato del tavolo c'è Gesù che lava i piedi a Pietro. Ci siamo. In entrambi i casi c'è qualcuno che lava o profuma i piedi a qualcun altro, ma è ben diverso. Una volta è Gesù che riceve dalla donna peccatrice, tra l'altro, e nell'altro caso è Gesù che compie quel gesto. Personalmente trovo che questa sia un'intuizione folgorante, realizzata artisticamente, quindi sinteticamente da lì davanti, di mettere vicini due episodi, due narrazioni che nel Vangelo si trovano distanti e così aprire una luce. La luce evidentemente è quella di un gesto gratuito di dedizione che accomuna la donna peccatrice e redenta, si presume, di Gesù. O forse si potrebbe dire anche Gesù compie quel gesto dopo averlo ricevuto, o forse si può dire la donna anticipa il gesto di Gesù, come però. Ma è tipico dell'esperienza artistica, ovviamente potremmo andare avanti all'infinito a citare. Lì qualcosa si rivela, quando nell'arte accade un'illuminazione, qualcosa si rivela. Oppure qualcosa di simile, un'illuminazione, accade anche dentro l'analisi narrativa. A un certo punto di una narrazione, accade in un libro, accade in un film, accade in un'opera teatrale, accade comunque capite dove c'è la narrazione, a un certo punto accade qualche cosa, si appunto rivela qualcosa di qualcuno, avviene un fatto, si creano delle condizioni che sbloccano, risolvono, aprono, ed è una vera e propria illuminazione, è una rivelazione anche nella narrazione, anche nel racconto. Banalmente si potrebbe anche dire si svela che è un assassino, banalmente, no? Che sia un maggiordomo oppure sia la persona meno sospettata fino a quel punto lì, ma la rivelazione come risoluzione, questa è un'illuminazione come risoluzione o come scioglimento di un enigma, di un intreccio, di un legame che prima risultava incomprensibile. Ancora un campo, e poi chiudiamo sulle esperienze umane di rivelazione, ancora un campo in cui noi percepiamo e designiamo delle esperienze umane di rivelazione è quello di alcuni passaggi della vita o alcuni momenti della vita, alcuni eventi della vita, come preferite dire, quali sono quei momenti, quegli eventi, quegli incontri con una persona, con più persone, in cui percepiamo che sia che veniamo cambiati, trasformati. Potremmo anche qui indicarne tantissimi di passaggi della vita. Io ne indico uno, che magari può capitare anche più volte nella stessa vita. Pensate al passaggio dell'innamoramento. Nell'innamoramento normalmente accade una cosa di questo tipo, che la persona che si innamora, se poi si innamorano tutti e due reciprocamente ancora di più, nell'innamoramento accade che la persona che si innamora si sente sicuramente cambiata, questo è ovvio, no? Questo è ovvio. E trasformata. E magari voleva dire, ecco qua la frase classica, non sono mai stato me stesso, non sono mai stata me stessa, come con te, come grazie a te. La persona innamorata scopre che la persona di cui si è innamorata o la relazione tra cui si dà questo innamoramento, magari reciproco, scopre che è un evento trasformante ed è una rivelazione. Perché magari uno o una arriva a vedere, sapere, conoscere, notare, nominare qualcosa di sé che prima non conosceva, non sapeva, non rivelazione sotto questo profilo. E ho fatto riferimento all'innamoramento, ma potremmo dirlo anche per tante altre esperienze, per tante altre esperienze, incontro per esempio con un vero e proprio padre spirituale, incontro con il santo, con una persona santa, alla luce del quale e alla quale ti senti appunto, cioè, conosci te stesso come non conoscevi prima. Per tutto questo accade. Allora, un'osservazione di tipo quasi teorico, anzi non quasi teorico, non quasi, ma un'osservazione di tipo teorico, speculativo, a margine, a glossa di questi richiami alle esperienze umane di rivelazione, è questa domanda: da dove ci viene l'impressione che dentro questi campi accada rivelazione? Che sia l'informazione, che sia la scienza, che sia l'illuminazione, che sia la trasformazione, perché in fondo ci viene da pensare a una cosa come rivelazione e a chiamare qualcosa come rivelazione? Perché dentro queste esperienze si stabilisce una tensione. Questa è una considerazione che non trovate esplicitata così in Teobald, ma vi offro io, non di meno non manca nulla la riflessione di Teobald, ma dentro questi eventi, dentro questi campi di esperienza, si dà di fatto una tensione che in qualche momento può sembrare anche un contrasto, una dialettica, e cioè, da un lato si coglie che si sta vivendo un momento fugace, che passa anche temporalmente, e dall'altro si coglie che questo momento fugace ha un significato grande, ha un senso grande, oserei dire assoluto. Si percepisce, ripensate anche all'esperienza dell'innamoramento, la tensione positiva tra alcuni momenti fugaci nel senso che sono limitati nel tempo, no? Uno magari li chiamerebbe momenti magici, e un tutto che in quei momenti, peraltro limitati, c'è un tutto che lì si manifesta. Poi uno dice: me lo ricordo, mi riempie la vita, mi ha scaldato il cuore, eccetera, eccetera. Insomma, detto in termini più strettamente filosofici o teologici, noi percepiamo che accade qualche cosa come rivelazione quando percepiamo una tensione tra il fatto che viviamo e il senso di quel fatto, il significato di quel fatto, il senso che è non limitabile al fatto stesso, viene da più lontano e va più lontano, qualunque sia l'origine della meta. Detto filosoficamente, detto teologicamente, con von Balthasar, che come linguaggio mi è più familiare e trovo comunque pertinente, detto teologicamente, noi abbiamo l'impressione di rivelazione quando facciamo un'umana esperienza che nel frammento coglie il tutto. Sapete che questo das Ganze, il frammento, il tutto nel frammento, è il titolo di una delle maggiori opere di von Balthasar dedicata alla teologia della storia e in particolare alla cristologia. Il tutto, non tutto, il tutto, il tutto nel frammento. In fondo lo stesso Gesù di Nazareth è un frammento di storia. Non si può non dire così. Gesù di Nazareth è un frammento di storia, limitato nello spazio e nel tempo, eppure Gesù di Nazareth per noi è il tutto in cui si è manifestato l'assoluto, una volta per tutte e per sempre. Quando noi percepiamo questa tensione, percepiamo qualche cosa come liberazione. Allora, comprendete già, ma adesso mi fermo, come questa dimensione fenomenologica, antropologica, ha già a che fare anche con la dimensione teologica della liberazione. Anche con la dimensione teologica. Questo era un po' il primo passo, seguendo Teola, cioè sulle esperienze umane di liberazione e su ciò che ce le fa disegnare come liberazione. Sui linguaggi di liberazione, magari un pochino ci sovrapponiamo, ci ripetiamo, ma non ci ripetiamo, magari ci ripetiamo un pochino, cercherò di non dilungarmi. Quando noi diciamo liberazione dal punto di vista linguistico, che cosa intendiamo? Ma prima di tutto intendiamo il togliere un velo. Togliere un velo, rivelazione, svelare, liberazione. O il divulgare un segreto. C'è qualche cosa che prima non si sapeva e poi si sa, qualche cosa che prima non era noto e adesso viene conosciuto o riconosciuto. Qui, se volete, un riferimento biblico tra i miliardi di riferimenti biblici possibili su questo punto. Vi rimando al capitolo 5 dell'Apocalisse, lo riprenderemo a suo tempo. Nel capitolo 5 dell'Apocalisse siamo in cielo, ci sono tutti i santi, gli esseri celesti che fanno corona e lodano l'Onnipotente seduto sul trono, che ha nella mano destra un rotolo sigillato con 7 sigilli, e il veggente piange e dice: ma insomma, cosa, ci sarà qualcuno che riesce a prendere il rotolo e svelare, poi dopo appare l'agnello prende il rotolo, eccetera eccetera. Ma appunto l'idea di una rivelazione come divulgazione di un segreto, quel testo la veicola molto molto bene, l'apertura di 7 sigilli. Attenzione che questa idea della liberazione come divulgazione di un segreto o del togliere un velo, dello svelare, suppone due cose. Se poi sono difficili, non faccio capire, mi fermate, ripetiamo. Suppone due cose questa idea della liberazione come divulgazione di un segreto. Prima, suppone che gli esseri, brutalmente vuol dire le cose, o gli enti, la realtà, se volete, suppone che la realtà, gli esseri, non sono completamente trasparenti o conosciuti. Perché se la realtà con gli esseri, gli enti, le cose fossero completamente trasparenti, completamente conosciuti, completamente non si darebbero le condizioni di una rivelazione, della divulgazione di un segreto. Mi spiego oppure no? Se tutto fosse già noto, se la realtà fosse già conosciuta, trasparente, basta che uno guarda, vede e sa. Se le cose stessero così, non si darebbero le condizioni per una rivelazione. sarebbe, ripeto, trasparente, una casa di vetro e ognuno avrebbe gli occhi per guardarci dentro. Ma così non è. Così non è. E ancora, diciamo la stessa cosa con parole un po' diverse, l'idea della rivelazione come divulgazione di un segreto suppone anche che ci sia una sorta di frontiera o di barriera, di, non saprei come dire, insomma, di limite opaco, ecco, non trasparente, tra ciò che è pubblico, ciò che è manifesto e ciò che invece è nascosto o segreto. Chiaro? C'è un limite oltre al quale non si riesce a vedere, c'è una barriera, c'è un sipario, c'è un velo, appunto, c'è un velo. Allora, prima forma linguistica sulla rivelazione è quella che parla della rivelazione come divulgazione di un segreto, ha questi presupposti. Mi permetto di aggiungere qui un'osservazione che non trovate in teo, ma che non parere pertinente, e che è questa: il tema del velo, rivelazione o svelamento, il tema del velo rimanda a che cosa? Al corpo, a ciò che è coperto, ciò che va coperto e che va scoperto solo a certe condizioni, eh? Solo a certe condizioni. Ora non mi riferisco qui tanto a questioni di sesto o nono comandamento, ma voglio riferirmi al fatto che la tradizione cristiana, non solo la tradizione cristiana per il vero, ma noi siamo dentro questa, guarda, nominiamo questa. La tradizione cristiana conosce un atteggiamento, una prassi, un modo di predicare, un modo di iniziare la fede, di educare la fede, che viene chiamato iniziatico o mistagogico. Oggi termine iniziazione cristiana si spreca, no? Nelle parrocchie si parla spessissimo di iniziazione cristiana, ma fermate un attimo l'attenzione sull'iniziazione che accade per i bambini piccoli o che accade in altre età, in altri contesti, magari quando si recupera la fede in età adulta, se si recupera. Che cosa si intende quando si parla di iniziazione? Si intende qualcosa come: io so che tu non sai, non solo in senso razionalistico, io so che tu sei interessato, che ti potrebbe interessare, o mi hai detto che sei interessato a, dunque io ti inizio a, comincio a farti sperimentare che, anche se non ti ho spiegato tutto. Ci siamo. I bambini cominciano a portare la messa anche se non gliela hai spiegata per intero. Dopo uno dice, no, non ti aspettare, vabbè, il dibattito lo farei in un'altra sede, ma la tradizione cristiana conosce molto bene questo approccio cosiddetto mistagogico, cioè che introduce piano piano dentro il mistero. Non è vero che veniva spiegato tutto prima di dare un sacramento, non è vero. Nei primi secoli cristiani era previsto un accompagnamento alla comprensione mentale del mistero celebrato, del sacramento ricevuto, un accompagnamento anche successivo alla celebrazione stessa. Il che suppone, al di là che di come pastoralmente ci si voglia muovere, il che suppone che appunto non sta al primo posto la divulgazione del segreto, la spiegazione della verità, ma sta al primo posto un rapporto vitale. Questo lo dico un po' a margine di questo primo significato linguistico di rivelazione, cioè divulgare un segreto. Secondo significato di rivelazione dal punto di vista linguistico è il rivelare qualcuno a se stesso, e il rivelarsi qui non voglio ripetermi l'esperienza dell'innamoramento di prima, ma più in generale quando due persone si conoscono, due o più persone si conoscono o si danno a conoscere, qualunque forma accada, forse anche la forma di uno che lascia un diario che viene letto dopo la sua morte, eh? Ipotesi. Rivelare qualcuno a se stesso e rivelarsi, eh? Accade sempre in un contesto relazionale, questa rivelazione. Non potrebbe accadere in un contesto differente che non sia quello relazionale. Ripeto, che sia tra due o più persone. E comporta, dico una cosa elementare, ma va esplicitata, questa considerazione comporta che nelle persone, in ogni persona, ci sia una realtà non immediatamente accessibile e che solo nel contesto relazionale può venire alla luce, cioè essere rivelata. Questo è. Rivelare qualcuno a se stesso e rivelarsi. Qui i riferimenti del Vangelo si sprecano. Pensate quanti incontri di Gesù con l'uno, con l'altro ancora. Gesù che parlando con questo, con quello, ponendo domande, rispondendo, o anche facendo, fa emergere la verità.
Quindi sintetizzando, scopro me stesso mettendomi in relazione con l'altro praticamente.
Scopro l'altro e scopro me stesso. È bionivoca la relazione. Sì, sì. È chiaramente bionivoca. Ci si scopre reciprocamente, ci si rivela reciprocamente. Non penso ci sia bisogno di ulteriori commenti. Vi ricordo sotto questo profilo un numero celeberrimo del Concilio Vaticano II, è il numero 22 di Gaudium et Spes. Sembra che a scrivere questo numero abbia contribuito l'allora Carlo Wittima. Al numero 22 di Gaudium et Spes si dice che Cristo rivela l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione. Cristo rivela l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione, cioè la sua chiamata a essere figlio di Dio, fratello di ogni uomo, collaboratore di Dio della creazione, eccetera, eccetera. Terza accezione linguistica di rivelazione è la rivelazione come indizio, sintomo, tratto, segno. E quando cioè usiamo il linguaggio di liberazione più per indicare un tramite che non il punto d'arrivo. Le cose create, come abbiamo parlato l'altra volta, rivelano che il tuo sorriso rivela che il tuo modo di parlare rivela che la liberazione è come un vizio. E questa idea di liberazione comporta anche interpretazione, cioè ti impegna, questo processo ti impegna a interpretare. Allora, se la creazione mi rivela che cosa mi rivela? Devo pronunciarmi su questo. Se il tuo sorriso rivela che, devo capire. Porto sempre come esempio il bacio di Giuda. Il bacio di Giuda, uno potrebbe dire un bacio, e quindi un segno d'affetto, in realtà è il segnale del tradimento, no? Capite? E così potremmo andare molto, molto oltre. Quarto ed ultimo significato linguistico che richiamo, che merita di essere messo in luce, è la rivelazione come apparizione improvvisa. Allora, abbiamo già detto qualche cosa di nuovo che non è noto, eccetera, ma c'è un modo di intendere la rivelazione che vuole sottolineare l'immediatezza, l'imminenza, la novità. Qualche cosa di assolutamente nuovo, inedito, non sperimentato. Vi ricordo a questo riguardo la scena di un film che mi ha colpito molto e che nomino volentieri perché trovo estremamente eloquente. Non so se vi ricordate La passione di Mel Gibson, avete visto il film. C'è quella scena in cui Gesù caricato della croce, tutto massacrato, sta salendo verso il Calvario, eccetera. Grazie. E la madre e il discepolo amato hanno preso una biuzza laterale per raggiungerlo, e intanto quando stanno raggiungendolo Gesù cade sotto la croce. La madre ricorda quando da bambino era caduto, una scena familiare di questo tipo, si sovrappongono le due scene, ma la cosa che mi interessa è che quando la madre si avvicina a Gesù che è caduto sotto la croce, massacrato, eccetera, il Cristo si rivolge verso di lei e le dice: donna, faccio nuove tutte le cose. Che è una cosa molto singolare, perché A, non risulta dai Vangeli; B, questa frase, faccio nuove tutte le cose, è pronunciata da colui che sta seduto sul trono, Apocalisse 21, cioè da Dio, quando si dischiude il paradiso. La cosa interessante è proprio che qui Mel Gibson, ma l'ha preso da una mistica tedesca, Katharine Emery, mette sulla bocca di Gesù questa parola, faccio nuove tutte le cose. Cioè qui appare come una rivelazione improvvisa, inedita, inattesa, il fatto che Gesù rinnovi tutto proprio nel momento della massima derelizione. E con questo avrei concluso anche riguardo ai linguaggi di rivelazione. ci rimane il terzo passo da fare, che è quello del quale, seguendo Teobald, cercherò di mettere in evidenza i concetti che ritengo più importanti della sua proposta riguardo ai nuclei teorici, cioè per riconoscere un'esperienza umana di rivelazione. Ne abbiamo ricordate alcune, abbiamo visto anche i quali. Per riconoscere un'esperienza umana di rivelazione, quali concetti bisogna tenere ben presenti? Ne indichiamo tre. Sono tre i punti che ci interessano. Primo concetto, l'ho già anticipato, ma merita di essere detto, è questo: occorre essere consapevoli che la realtà, il reale, ogni realtà, è velata. In qualche modo il reale ci sfugge. In quale modo è da definire, da ricercare, ma questo è un principio da mettere proprio come fondamento. La realtà non ci è totalmente, completamente trasparente. In qualche modo il reale ci è sconosciuto, o per una certa parte ci è sconosciuto. Notate che non dico inconoscibile, dico per una certa parte la realtà noi non la conosciamo. Ora, rivelazione è quell'esperienza e quel concetto che esprime. Rivelazione è quell'esperienza e quel concetto che designano precisamente la restituzione della verità della realtà. La realtà è velata, la realtà è opaca. Non la conosco fino in fondo, oppure ne conosco poco e nulla. Conoscendola ricevo una rivelazione. La rivelazione è proprio ciò che colma lo scarto tra una realtà velata e una realtà disvelata. A questo proposito vorrei che teneste presente che non solo secondo la tradizione cristiana, ma anche secondo il miglior pensiero filosofico, tenessimo presente che la realtà manterrà comunque una certa oscurità. Se volete che usiamo una parola più familiare a noi, la realtà rimane comunque misteriosa. Rimane comunque avvolta da un certo mistero. Ci supera. La nostra conoscenza, il nostro sapere non arriva a possederla. Non è raggiungibile la trasparenza totale della realtà. Bisogna essere attenti a non confondere ciò che a noi appare e ciò che è reale. Questo tavolo è reale, sì o no? questo tavolo è reale, sì o no? Sì, che è reale. Eppure, non è la stessa cosa dire che questo tavolo è reale, non è la stessa cosa di come ciascuno di noi lo sta vedendo in questo momento. Io lo vedo stando da questo lato, voi da quel lato. E da quel lato siete anche in posizioni diverse. L'esempio può essere minimo, se volete, di portata quasi insignificante, eppure rende l'idea. Trasponete questo esempio ad altri livelli, ad altri soggetti. Un conto è dire ciò che è reale, e un conto è dire ciò che mi appare. Il mio conoscere sta sempre a metà tra ciò che è reale e ciò che mi appare, nel senso che sicuramente possiedo ciò che mi appare, ma so che la realtà di ciò che mi appare va più in là, il che non vuol dire che non posso conoscere, perché comunque rispetto a questo tavolo mi relaziono in una maniera, penso intelligente, penso efficace, comunque utile, ci siamo. Ma altro è ciò che mi appare e altro ciò che è reale. L'essere consapevoli consente una conoscenza adeguata. Ci siamo. Penso che possa bastare come prima considerazione, come primo concetto. Allora, su tutto il reale è posto un velo. Su tutto il reale è posto un velo. E la rivelazione accade precisamente quando questo velo viene tolto. Ora, Theobald ricorda poi altri due concetti che adesso vi nominerò, anche se sinteticamente. Ricorda poi due concetti che vengono dalla tradizione di pensiero che ci ha preceduti, uno di tipo più greco-ellenistico e uno di tipo più ebraico. Due modi di intendere il tema di cui ci occupiamo abbastanza differenti. Allora, dal mondo greco a noi è arrivata, è arrivato, meglio, l'ideale della trasparenza, della conoscenza come trasparenza, che magari poi anche nel Medioevo, nella scolastica, si è veicolato, si è proposto come adequatio a intelletto, cioè adeguamento tra la cosa e il pensiero, l'intelletto. Se è vero un convertuto, ma arriva da lontano, arriva dal mondo greco l'ideale della trasparenza che si regge su due principi. Il primo principio è quello di identità, ciò che è, ciò che non è, non è, principio di identità. Essere e nulla, e l'altro è il principio di non contraddizione. Cos'è il principio di non contraddizione? Se ci sono due proposizioni che si contraddicono, l'una è vera e l'altra è falsa. Cioè, questo tavolo è verde, questo tavolo è rosso, o è verde o è rosso, non è che proprio si contraddicono le due affermazioni, il tavolo verde e il tavolo rosso, ma voi intendete. Renata è una donna, oppure Renata è un uomo. Beh, le due affermazioni si contraddicono, no? che sia una donna o un uomo, se un uomo non è una donna. Il principio di non contraddizione. I due principi, identità e non contraddizione, sono i principi base del pensiero metafisico, gnoseologico, greco, ellenistico, che hanno consentito di reggere precisamente l'ideale della trasparenza. L'ideale della trasparenza, ovvero l'ideale della, sottolineo ideale, della possibilità di conoscere il reale secondo sé e per intero. Secondo sé e per intero. Di conoscere la verità in fondo. La verità della realtà. Un conto è l'opinione e un conto è la verità. Gli uomini possono avere tante opinioni, ma la verità è un'altra cosa. E la verità è la bugia. Lasciamoci guidare appunto dai principi di identità e di non contraddizione. Mi faccio capire mica tanto, sì. Ora, in questo ideale greco di trasparenza, di possibilità di conoscere la verità secondo sé, il termine rivelazione, dove si colloca? C'è spazio per questo termine? Sì, c'è spazio. Ed è il termine che precisamente designa, il concetto che precisamente designa la differenza tra verità e opinione. Non a caso, ma voi che siete studiosi di filosofia, queste cose ve le insegnate e sono state richiamate da Heidegger, non a caso in greco verità si chiama aletheia, cioè svelamento, giusto? Toglimento del velo, non a caso, la verità come svelamento, appunto, conoscere la verità vuol dire ricevere uno svelamento, viene tolto il velo dal reale, la mia opinione passa al rango di verità, perché quel velo viene tolto, quel velo viene tolto. Allora, l'ideale della trasparenza come ideale, soprattutto greco. Terzo concetto che secondo della tradizione che ci precede, il concetto che invece viene a noi dalla tradizione ebraico-biblica relativamente alla rivelazione non è certo quello della trasparenza, ma piuttosto, Teobaldo lo sintetizza così, piuttosto è quello della risoluzione. Cosa vuol dire risoluzione? Vuol dire c'è un problema, vuol dire c'è un nodo da sciogliere, la risoluzione, vuol dire c'è un conflitto, vuol dire c'è qualche cosa di storicamente negativo, pesante, insopportabile, che va appunto risolto. Quando c'è rivelazione secondo la Bibbia? Quando Dio libera Israele dall'Egitto, quando gli fa attraversare il deserto, quando gli dona le tavole della legge, quando fa sborgare acqua dalla roccia, eccetera, eccetera, capite? La rivelazione, secondo la tradizione ebraico-biblica, è legata a un avvenimento, un evento che scioglie il conflitto violento che caratterizza la storia umana. Caratterizza la storia umana. Allora, quello che a noi importa, quello che a me importa è che teniate presente, oltre a quanto abbiamo detto circa le esperienze umane di linguaggi di rivelazione, teniate presente queste due radici antiche, perché di fatto nel modo di intendere la rivelazione che è giunto fino a noi e che ancora è presente nei documenti magisteriali che pure abbiamo visto, in questo modo entrambe le radici sono presenti. Entrambe le radici sono presenti. Se volessi essere molto schematico, vi direi che al Vaticano I è più presente la radice ellenistica, la verità come trasparenza, e al Vaticano II è più presente la radice ebraico-biblica, la verità, la rivelazione, meglio, come risoluzione della storia. Non manca la rivelazione come risoluzione al Vaticano I, non manca la verità come trasparenza, la rivelazione con trasparenza al Vaticano II, ma certamente i due accenti sono differenti. Se voi notate, è proprio il percorso che abbiamo fatto, il percorso che abbiamo notato passando dal pensiero di un concilio all'altro.
Grazie.
tanto l'uno quanto l'altro si rivela all'altro. Altro? Altre considerazioni? Bene, chiudiamo già il prossimo. Thank you.